Amiche e amici dello Sfiorare del Prolatto, benvenuti alla sesta puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento dei Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football NFL e NCAA, alla MLS, al fantasy football, alla pallavolo NCAA e, udite signori e signori, in settimana arriverà il nuovo podcast su The Cutting Edge dedicato all'MMA. Questa sera, insieme a me, Giovanni Ganci, leggermente influenzato, come potete capire dal tono della voce, per parlare di football americano, ci sono Mauro Rizzotti, Emanuele Sortino, Andrea Ghezzi e Massimiliano Poli, e non è detto che durante la trasmissione non si riesca a spostare leggermente il satellite che ci fa parlare con Sortino per ridirigerlo verso un'altra parte degli Stati Uniti e avere anche con noi Marco Santini. Bene. Allora, questa puntata, ve lo dico, sarà breve, o quantomeno il più breve possibile, per consentirmi di assumere dei farmaci e andarmene a letto, cercando di far passare tutti questi malesseri e malanni di stagione. Prima di salutare gli amici che mi faranno compagnia, un saluto a Davide che è in chat. Davide, parleremo dell'argomento che ci hai fatto presente in chat. Allora, innanzitutto comincio a salutare dal più lontano, facciamo al più vicino. Ciao Emanuele.
Salve a tutti, buonasera, buon pomeriggio.
Ciao Mauro.
Sarà il più lontano, ma Emanuele si sente benissimo oggi.
Ma perché ha un provider incredibile che gli costa $100 per 3 giga, ma si sente bene. Ciao Massimiliano.
Buongiorno a tutti, sì.
Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, quello che volete. Buonanotte. Ciao Massimiliano.
Buonasera a tutti.
E poi ciao Andrea Ghezzi.
Ciao a tutti, ma hai usato Google Maps per stabilire chi era più lontano tra Mauro e Massimiliano?
No, secondo me vince.
Ha fatto una stima spannometrica.
Io sono il più vicino?
Perché tu sei al Mind the Gap pronto per registrare 108,
no,
che ci segui.
Sono quasi, sono più vicino a casa tua che al Mind the Gap.
Ecco, esatto,
momento.
Che ci seguirà a breve in diretta sempre su The Cutting Edge. Allora, dai,
ma
ragazzi,
scusate un attimo, e qui appare la scritta messaggio promozionale. Ma che cos'è quell'MMA a cui ti riferivi prima, Joe?
Te lo dice Andrea.
Che cos'è quell'MMA a cui Joe si riferiva prima, Andrea?
Gente che si tira degli scarabocchi in faccia
con violenza che ne parla.
E qualcuno che ne parla su The Cutting Edge. No, questa settimana, anzi domani alle 18 esce Fight News, che è il nuovo podcast di appunto The Cutting Edge. Insomma, si parla di MMA, ci sono già delle puntate disponibili, che sono quelle registrate pre-accordo con The Cutting Edge, e da questa settimana insomma entrano ufficialmente a far parte della famiglia. Siamo contentissimi di aver aggiunto un nuovo sport alla nostra offerta.
Yeah!
E il tutto gratis, come si dice da altre parti. Allora, cominciamo col primo argomento, che riguarda i quarterback backup che non sono più backup, nel senso che sono gli ex backup che sono presi titolari. Ne avevamo accennato così, anticipato qualcosa settimana scorsa, ma adesso che sono scesi in campo possiamo dire qualcosa di più. Allora, vi faccio brevemente dei 5 che erano veramente all'esordio come titolari, un attimo un riassunto della loro prestazione. Daniel Jones dei Giants, 22 su 36, 336 yard, 2 touchdown, 112,7 di rating, più 2 touchdown anche su corsa, tra cui quello della vittoria a 1 minuto e 16 dalla fine contro i Buccaneers. Kyle Allen, Carolina Panthers, 19 su 26, 261 yard, 4 touchdown, 144,4 di rating, non male. Gardner Minshew, il nuovo idolo di, scusate il disturbo, dei Jacksonville Jaguars, 20 su 30, 204 yard, 2 touchdown, 108 di rating, e anche per lui e per la sua squadra una vittoria contro i Titans. Poi invece andiamo ai due sconfitti nei New York Jets. Luke Falk 12 su 22 per 98 yard, un intercetto e un misero 47 di rating. Nei Pittsburgh Steelers Mason Rudolph 14 su 27 per 174 yard, due touchdown, un intercetto, 81,4 di rating e una sconfitta contro i 49ers. Allora, giro di tavolo, vi chiedo un parere su questi ragazzi e sul futuro che potranno avere nella NFL, anche se ovviamente una partita nel bene e nel male non fa primavera, non è sufficiente per una valutazione ponderata. Vi aggiungo al vostro ragionamento la notizia che ho letto un'oretta fa: Kyle Allen giocherà tanto perché Cam Newton pare che salti quantomeno le prossime 6 partite delle Carolina Panthers, e quindi ci sarà spazio per il giovane QB per mettersi in mostra. Allora cominciamo con Andrea, che è quello che prima o poi ci dovrà lasciare, e poi Emanuele, Mauro e Massimiliano.
Ma io non posso che partire da Daniel Jones, che ho aspramente criticato sia il ragazzo che la scelta da parte dei Giants con la sesta pick. Sono ancora convinto,
è strano perché io ricordavo che tu lo avevi sempre difeso.
No, assolutamente no, non rimangio assolutamente niente di quello che ho detto, scritto e pensato. Bisogna ammettere che la prima uscita è andata piuttosto bene, che secondo me ha fatto vedere una cosa importante che in molti abbiamo sottovalutato: il fatto che il ragazzo è parecchio mobile, quindi dà una dimensione diversa all'attacco dei Giants, se non altro perché possono pensare di fargli portare palla. Finché c'è stato in campo Shaquan Barkley, vedremo come si comporterà nelle prime settimane, hanno giocato anche delle read option interessanti, perché quando hai un...
Scusa Andrea, visto che l'hai citato, Shaquan Barkley si è infortunato e dovrà saltare anche lui qualche settimana, così per ricordarlo, esatto, a chi si fosse perso il particolare.
Quando hai un running back credibile come Barkley, è ovvio che se il quarterback fa la lettura giusta, poi si aprono delle praterie. A prescindere da quello, ha lanciato bene. Secondo me sono stati bravi, è stato bravo il coaching staff a fargli fare quello che lui è capace di fare. Quindi non si è preso grossi rischi, ha giocato una partita onesta, però in questa partita onesta un po' aiutato dai suoi ricevitori, mi viene in mente, e dai suoi tight end anche, mi viene in mente una ricezione di Engram clamorosa, una mano, forse nel primo o nel secondo drive, che era importante perché gli serviva per dargli fiducia. E poi in generale, per tutto quello che è successo, la prestazione è stata di assoluto livello, al di là dei numeri, dei rating, eccetera. Ecco, da rivedere magari contro una squadra un attimino più forte di Tampa Bay. Ora mi si dirà che i Buccaneers comunque tanto male non avevano fatto in questo inizio di stagione, eccetera, eccetera, eccetera. È sempre Tampa Bay e i Giants sono sempre i Giants. Quindi occhio, aspettiamo un attimo a definire il nuovo eroe dei Giants, Daniel Jones. Però ecco, c'erano delle premesse di un certo tipo, lui è stato bravo a farsi trovare pronto, a giocare bene la prima partita, a recuperare 18 punti di svantaggio, perché va anche poi detto questo. È uscita una statistica il giorno dopo, cioè lunedì, che raccontava come Eli Manning mai nella sua carriera si è riuscito a recuperare uno svantaggio di quel tipo. Daniel Jones si è riuscito alla prima uscita da titolare, e quindi tanto di cappello e chiudiamola qua. Non parlerò di tutti e 5 quarterback, perché altrimenti parlo 2 anni e non ha senso. Ho parlato molto bene di Daniel Jones. Confermo invece che Mason Rudolph non è uno starter NFL e non ci assomiglia neanche. Ha giocato contro i San Francisco 49ers. So che questo sarà un argomento del podcast che purtroppo io non potrò discutere insieme a voi. Ecco, una squadra che recupera già 5 palloni e non riesce a vincere, fa 20 punti e ha le difficoltà che ha Pittsburgh, insomma, è preoccupante. Come preoccupante è stata la prova di Rudolph. Secondo me è un ragazzo che ha anche del talento, però non è ancora pronto per giocare in NFL. Non è una bocciatura, perché stiamo parlando di una partita, come non è la promozione per Daniel Jones. Però ecco, alla prima chiamata contro una squadra che è vero che con la vittoria sugli Steelers è 3-0, ma che comunque io non credo che potrà tenere questo ritmo e questo passo nel corso della stagione, mi sarei aspettato qualcosina di più da Rudolph. Aggiungo che non so se sia l'unico touchdown pass, quello su Schuster, ma anche in quella situazione lì passaggino del cavolo che Schuster ha tramutato in un guadagno da 76, 74, 72, 71, quelle che sono yard. Per il resto tanti errori, incapace di sfruttare le tante occasioni, soprattutto nel primo tempo, nel primo quarto che sono capitate agli Steelers. Mi sarei aspettato qualcosa di più da lui, però ecco, aspettiamo a dare un giudizio definitivo, perché abbiamo visto tanti quarterback fare bene anche per ben più di una partita e poi sparire nel nulla assoluto, e altrettanti ne abbiamo visti che hanno magari faticato all'inizio per poi invece prendersi la scena. No, ecco, promosso De Jones e sicuramente rimandato, non bocciato, Rudolph. Mason, non Kyle, perché è un altro. Kyle o Mason? Aiuto, questa cosa mi ucciderà fino alla fine della mia vita.
Mason.
No, Kyle, Kyle è il tight end. No, ma Kyle è il tight end e Mason è il quarterback. Vabbè, comunque dai, ce la fa.
Io prendo la palla al balzo da Andrea su per parlare di quei quarterback invece che non hanno fatto solo i passaggini da mezza yard come Rudolph e Falk. Invece quello che mi è piaciuto tra tutti è stato Kalen Allen, che ha lanciato certi dardi e certi laser che sono stati impressionanti. C'è da dire che la difesa di Arizona non è che sia questa grandissima fortezza. Però devo dire che tra tutti i nuovi starter, quello che mi ha impressionato di più è probabilmente quello che probabilmente Cam dovrà lavorare tanto per riprendersi il posto. Io ho questa sensazione, se sta davvero fuori in 6 settimane o in IR, non ho capito quanto starà fuori, potrebbe essere uno di quelli che Carolina don't need Cam, cioè non hanno più bisogno di avere quel modello di moda che ogni volta si presenta alle conferenze stampa nel modo più bizzarro possibile.
Ma mi quindi secondo me il modello di moda. No, ma io sono interessatissimo di
perché tutto tu l'hai visto, tu l'hai visto, cioè io davvero.
No, ma che cazzo significa modello di moda? Cioè, in italiano.
Modello, in italiano, il modello, c'è il modello per le fotografie, vabbè, okay. È quello che c'ha, quello che va a fare le sfilate. Quello per come lo chiama.
Va bene. Allora, io annuncio che prossimamente su Cutting Edge lanceremo un podcast delle discussioni tra Ghezzi e Sortino.
Allora,
sarà seguitissimo e romperà tutti gli indici d'ascolto finora registrati.
Sai che c'è su FS1, su Fox Sport 1, c'è Shannon.
Sono dei dilettanti rispetto a Cutting Edge Radio.
Devo parlare con l'accento proprio dell'Alabama. Uso quello siciliano perché è tanto uguale.
Manuele, ritorna sulla carreggiata.
Ritorno alla carreggiata, quindi dico che tra tutti quello che mi impressiona di più è Kalean, perché ha lanciato veramente veramente bene, e Jones io sono uno tra quelli che lo triccava aspramente, voglio vederlo contro una squadra che non sia Tampa Bay e soprattutto che non sbagli alla fine, perché se ok ha fatto 4 touchdown e tutto il resto, ma se alla fine il Tampa Bay metteva il field goal finale avremmo avuto sicuramente meno hype riguardo a Daniel Jones, quindi vediamo settimana prossima.
Io cercherò di essere breve per non abusare dei preziosi minuti di sanità del nostro direttore. Quindi Daniel Jones, che dire, io non ho mai avuto un'opinione su di lui né in un senso né nell'altro, perché non essendo io un accanito appassionato di college non mi ero formato un'idea come i nostri amici che seguono di più, per cui aspettavo di vederlo all'opera e direi che insomma forse qualcosa di buono ai Giants hanno visto. Il futuro di Daniel Jones, starting quarterback ai New York Giants fino a che un infortunio non lo separerà dal posto. Kyle Allen, debutto fenomenale, non ho visto la partita per ovvi motivi, ho visto solo un po' di highlight, però come Emanuele sono rimasto assolutamente impressionato da questo ragazzo. Futuro ai Panthers, ma dipende, io non sono assolutamente d'accordo, anzi sono dell'opinione opposta di Emanuele, secondo me Carolina Panthers non sono ancora pronti per rinunciare a Cam Newton, inteso come Cam Newton a 360 gradi, non solo come giocatore. Quindi il futuro di Kyle Allen dipende dallo stato di salute di Cam Newton. In questo momento si parla di un Lisfranc Frank injury, quindi qualche settimana, quindi avrà sicuramente un altro po' di tempo per eventualmente cementare il suo posto, ma una volta che tornerà Cam Newton, ripeto, i Panthers secondo me non sono ancora pronti, non hanno ancora la statura e lo spessore di squadra e di franchigia per poter rinunciare a uno come Cam Newton così a cuor leggero. Jacksonville Jaguars, bah, qui non c'è niente da dire, Gardner Minshew, idolo assoluto, totale, starting quarterback dei Jaguars fino a che un infortunio lo separi dal posto, non c'è discussione, punto, passiamo al prossimo. Luke Falk, bellissimo. La luna di miele di Adam Gase con New York è finita ancora prima che la stagione cominciasse, per cui adesso c'è la gente si accorge dei limiti di Gase come allenatore. Io mi sono sempre augurato per lui che avesse imparato dei suoi errori a Miami. Questo inizio di stagione dimostra che non sta succedendo così. Falk se l'è portato lui da Miami, purtroppo per lui si è trovato costretto a schierarlo per la gli infortuni di, cioè l'indisponibilità di Darnold, l'infortunio di Simeon, però sta facendo vedere perché insomma finora non è che avesse avuto questo gran spazio, fosse considerato solo un developmental quarterback. Futuro per Luke Falk dipende da quanto dura la mononucleosi di Darnold. Pittsburgh Steelers, Mason Rudolph, io ero un po' meno drastico di Andrea su Rudolph non avendolo visto all'opera, perché immaginavo che se gli Steelers avevano investito qualcosa su di lui qualcosa ci avessero visto. In realtà pare di no, e quindi mi lancio in una previsione: Mason Rudolph non farà nulla di che, gli Steelers finiranno nelle prime 10 posizioni del draft e il prossimo anno, avendo una scelta alta, sceglieranno un cuore. Ah no, non hanno più la scelta, devono averla tradata a qualcuno, non mi ricordo chi.
Che strozzo. Allora, scusate se mi intrometto. Io, avendo dispensato saggezza, avendo litigato già con Soltino nei primi 17 minuti,
hai fatto più o meno tutto.
Bravissimo, vedi? E tu hai la capacità di sintesi che io non ho. Abbraccio tutti, ringrazio. Dopo, e dico solo, Joe, permettimi che dopo la fine di Scusate il disturbo ci sarà la diretta di 108. Un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea. Ciao, ciao.
Allora, chiudo io, vado un po' controcorrente. Con Jones io avevo delle più che discrete aspettative. Diciamo che ha avuto la fortuna di andare al posto di Manning, che ormai i tifosi di New York non vedevano l'ora che se ne andasse, quindi gode già di buona stampa tra i tifosi. Ha giocato bene, questo senza dubbio. Per quanto riguarda il futuro, diciamo che è in una squadra, in un reparto soprattutto come l'attacco, in cui è a fianco a Barkley, che è uno dei più forti running back della Lega, con Ingram, anche lui un tight end molto, molto, molto valido. Mancherebbe qualche ricevitore, diciamo stella, però manca poco per essere davvero un reparto competitivo fino in fondo. Diciamo che per Jones il terreno è molto fertile per poter crescere e andare avanti. Un discorso analogo che faccio anche per Allen, perché anche lui comunque ha la fortuna di avere un running back come CMC, McCaffrey, che ha fatto la malora l'altra sera e si conferma un grandissimo running back anche lui. È diverso da Jones al fatto di essere comunque subentrato da undrafted, quindi la squadra, la dirigenza ci puntava fino a un certo punto, però c'è da dire che le domande su Newton uno se le fa, nel senso, quando torna Newton dall'infortunio, chi giocherà titolare? Nel caso poi ovviamente Allen si confermi come ha giocato l'altra sera. Poi su Newton sorge anche il grande interrogativo della sua tenuta fisica, nel senso, a 30 anni abbiamo già visto che ha saltato tante 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 partite per via degli infortuni. È un quarterback disposto a prenderle, però o ci dà una regolata oppure la vedo davvero dura. Falk, sì, sono d'accordo con Mauro, nel senso, per ora adesso non è per niente al suo momento. Ha giocato perché Darnold è fuori per la mononucleosi, ma spero che non duri più del dovuto, e anche perché Darnold è il quarterback sul quale i Jets hanno deciso di puntare, di ricostruire, quindi Non vedo per Falk una possibilità di giocare a lungo termine. Rudolph, sì, mi leggo il discorso che ha fatto Andrea. Non penso proprio che gli Steelers, una volta rottamato Big Ben, vogliano davvero insistere e ricostruire la squadra su di lui. Parliamo comunque di un quarterback scelto al terzo giro che in pre-season si è dovuto giocare il secondo posto con Dobbs. Io mi faccio molte domande, una di queste di certo è secondo me la scarsa programmazione degli Steelers che rischia di incidere davvero molto sul futuro della stagione. Poi passiamo a Minshew, detto anche White Goodman di Dodgeball, alias Ben Stiller, perché c'è una foto della prima partita che ha giocato in cui si è presentato col baffo così che ha anche oggi, ma era uguale, identico. Per lui parlano i numeri ottimi che ha fatto nelle due partite che ha giocato, quindi c'è da dire poco su questo. E gode di un'ottima posizione, nel senso che sarà di certo titolare, perché forse non so per certo se ha finito la stagione, ma poco ci manca. Nella division in cui sono i Jaguars, diciamo che qualsiasi cosa avverrà sarà ben accetta, e anche perché sono quattro squadre che bene o male se la giocano tutti. Con questo chiudo.
Allora, abbiamo fatto un piccolo investimento in corso d'opera, siamo riusciti ad affittare un secondo satellite perché Emanuele non ci ha voluto prestare il suo, e quindi riusciamo anche a avere collegato, sempre dagli Stati Uniti, anche Marco Santini. Vediamo se funziona. Prova.
Buonasera a tutti quanti.
Funziona il satellite. Funziona.
Funziona. I soldi.
Mi sente pure meglio del sortino.
Sì, quando sono a casa. Non c'è, qua non c'è
un provider migliore.
Non c'è il treno e neanche i motorini tamarri. Quindi.
Vabbè, Marco, lascio a te la chiusura dell'argomento con trattato a piacere.
Sì, allora ho sentito, credo dalla fine di Sortino in poi, bene o male sono d'accordo con tutti, anche se domenica, nonostante sia da queste parti, ero in tutt'altre faccendato, quindi non ho visto assolutamente niente. E a parte essere in disaccordo con Sortino, a prescindere, ho letto solo una cosa su Newton, che se non ho letto male, praticamente lui l'anno prossimo sul cap pesa per 21 milioni, invece se lo dovessero tagliare peserebbe sul cap per 2 milioni. E quindi qualcuno ha già fatto 2 più 2. Coi presidenti morti.
Ok, perfetto, poco incisivo, bravo, ci piace Marco, saluto questa sera. Prima di passare al secondo argomento, un saluto ad Antonio e ad Alberto che ci hanno raggiunto in chat. Alberto, che lui è tifoso 49ers, ha un figlio tifoso Lions e un figlio tifoso Patriots, e mi chiedo come quel bambino possa ancora entrare in casa, ma forse cuore di papà non si discute su queste cose. Allora, secondo argomento della puntata. Dopo tre giornate possiamo cominciare a farci un'idea di quali squadre faranno quantomeno fatica a lottare per la post-season. È vero che nella prima puntata nella puntata dedicata a Week 1, di non farsi prendere dalle overreaction, no? La stagione lunga. Però, insomma, già dopo tre giornate un minimo di ragionamento si può fare. Ci sono 6 squadre al momento con 3 sconfitte e nessuna vittoria. 5 sono nella AFC e 1 nella NFC. Sono i Miami Dolphins, sui quali abbiamo già discusso in passato. Discuteremo poco o niente questa sera, perché per saperne più sui Miami Dolphins dovete ascoltare Cool Bueno. È uscito ieri, per chi ci ascolta in diretta, lunedì, per chi ci ascolta i giorni successivi. Lo trovate su Cutting Edge o su Addol Magazine. Trovate il link per poter ascoltare Cool Bueno e saperne più sui Miami Dolphins. New York Jets, Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers, Denver Broncos e Washington Redskins. Diciamo che qualche squadra è stata abbastanza vittima di infortuni importanti, qualcun'altra invece fa semplicemente schifo. Allora, quello che vi chiedo è, secondo voi queste squadre devono già abbandonare ogni pensiero di post-season o magari hanno ancora qualche possibilità, quindi magari andando a vincere diciamo no, almeno 9 delle prossime 13 partite, che non è roba da poco, hanno la possibilità di poter pensare ad un futuro di gioco a gennaio. Allora, ribaltiamoli, facciamo iniziare Marco, che ha detto veramente poco prima, e poi al contrario Massimiliano, Emanuele e Mauro.
Dunque, per quanto riguarda, aspetta che non mi sono segnato le squadre, comunque per quanto riguarda quelle che sono 3-0, c'è anche da fare una valutazione sul calendario, perché ad esempio i Bills hanno incontrato le due squadre di New York e poi
no,
Jets.
Stiamo facendo le 0-3 adesso.
Ecco, vedi, non stavo sentendo. Le 0-3.
Dolphins, Jets, Bengals, Steelers, Broncos, Redskins.
Allora, a parte i Dolphins che abbiamo già detto, i Jets sono purtroppo troppo falcidiati per il momento per potersi riprendere. I Redskins anche loro hanno avuto problemi, però mi sembra che possano risorgere un pochino, ma non tanto da arrivare ai playoff, perché comunque in division hanno Dallas, hanno Philadelphia, quindi non è così semplice. Anche i Broncos comunque hanno avuto un inizio difficile di calendario, hanno già incontrato i Packers, e quindi vabbè, a parte i Raiders la prima giornata, però secondo me dell'8 forse anche i Broncos potenzialmente, soprattutto se Flacco si comincia a dare una mossa, ma poi sentirebbe Emanuele, potrebbero avere il potenziale per quantomeno finire una stagione a 500, ma io credo che nessuna di queste possa sinceramente ambire ai playoff.
Sono completamente d'accordo con Marco. All'inizio della stagione non penso che nessuno abbia mai ipotizzato che queste 6 squadre potessero arrivare anche addirittura seconde nel loro girone. I Bengals, sì, c'è poco da dire, hanno, nonostante un Dalton fenomenale nella prima week, hanno comunque continuato a subire gli infortuni che sono, è già un anno che li stanno penalizzando. Il coach Taylor è forse fin troppo giovane, però magari nelle prossime stagioni mi rimangerò la parola, ma per quanto riguarda ora fanno davvero fatica. Sono stati tra virgolette un po' fortunati, perché possono godere del brutto avvio di Pittsburgh e Cleveland. Per quanto riguarda i Broncos, anche lì li vedo tranquillamente al terzo posto, perché proprio non posso, faccio fatica a credere che possano rubare il secondo posto ai Chargers, perché il primo ovviamente è attribuito di diritto ai Chiefs, ma bisogna anche lì vedere la pallina matta dei Raiders, dove si andrà a piazzare. I Redskins sono partite malissimo, quello sì, dato che hanno già perso i due scontri diretti contro i Cowboys e gli Eagles. Io sinceramente continuo a non capire per quale motivo, ormai che sai di essere la terza, quarta squadra della division, non punti il tutto per tutto su Hawkins, che com'è, non è malaccio e può davvero, almeno lasciandolo giocare, può crescere meglio e magari dare delle soddisfazioni. Tutto qua.
Allora, io mi sarebbe piaciuto essere l'ultimo, così facciamo un discorso più generale anche con quelle che sono imbattute. Per quanto riguarda Dolphins, metto, non ne discutiamo. I Jets sono senza 7 starters, non chiedere ad Atlanta come affida l'anno scorso, ce la puoi fare, ma complicato. Mentre per quanto riguarda Bengals e Steelers, loro due sono dipende molto quello che succede nella division con i Browns, perché i Ravens li vedo vincitrici della division, E quel punto potrebbe essere semplicemente una lotta, però fare 9 vittorie è complicato. Per quanto riguarda invece i Redskins secondo me sono sono a livello dei Dolphins, però non si impegnano a fare schifo, quindi la cosa è addirittura peggiore. Per quanto riguarda invece i Denver Broncos, la questione è un po' molto più lunga, nel senso che la partita iniziale con i Raiders, quella la partita divisionale, i Broncos non vincono non so quanti anni nel Black Hole. Quella con
non
Chicago.
Non ci vinceranno mai più, ricordo.
E infatti, non ci vinceranno mai più, è vero. Si va a vincere a Las Vegas. La seconda partita con il Bears era una vittoria, nel senso che fino al secondo prima della fine erano in vantaggio. E soprattutto c'è stata questione di arbitri, del rough and the passer che è stato chiamato, che poi addirittura la Lega di arbitri ha detto: scusateci, non lo era, e non era fallo quello, tanto da non sanzionare Chubb per quell'intervento. E ieri si è perso contro Green Bay, devo dire che è stata probabilmente la squadra migliore che Green Bay con cui Green Bay ha giocato. Quindi non voglio dire che possono arrivare ai playoff, soprattutto per via del calendario. I Broncos hanno, dopo i Raiders, il peggior calendario come strength of schedule, e quindi è molto complicato che arrivino ai playoff. Però tra tutte queste i Denver Broncos sono forse la squadra più forte che è senza vittorie, quindi non vedo nessuno di queste arrivare ai playoff. Forse i Broncos, ma non ci conterei. Poi sulla FC Nord non ho troppo da dire.
Quindi vado? Non hai
Vai.
Vado. Allora, intanto ringrazio tutti per non aver parlato più dei Miami Dolphins, perché Andrea ha detto su Twitter, ha ripreso me e Dario per il nostro ottimismo a prova di bomba. Ecco, sappiate che siamo alla terza giornata, stiamo finendo le riserve, quindi aspettiamo il bye con un'ansia mostruosa, ma non lo so quando, a che giornata cominceremo a bere di questo ritmo. Quindi lasciamo perdere. Sui Jets ho già detto diverse volte come la penso. In questo momento, oltre a tutte le disgrazie che hanno, prima tra tutte gli infortuni della mononucleosi di Darnold, hanno anche questa situazione di squadra che con un allenatore che in questo momento sembra, a quello che leggo, poi non li seguo più tanto, sembra non cavare un ragno dal buco, per cui questo di sicuro non depone a favore della situazione, della capacità di poter ribaltare una situazione in una divisione oltre a quelli lì che ci sono e che ce li dobbiamo tenere, ci sono anche i Bills che stanno andando bene. Bengals e Steelers li accomuno, nel senso che non vedo nessuna dei due in grado di poter ribaltare questo brutto avvio. Se Cleveland non si sveglia, la divisione è già di Baltimore. Io credo che prima o poi Cleveland si sveglierà, perché il potenziale c'è, si tratta solo di trovare il modo di metterlo assieme. Spero che ce la faccia Freddy Kitchen, altrimenti lo cacceranno, però credo che la lotta per la division e quindi per i playoff sia ristretta a Ravens e Browns. Se devo essere sincero, in questo momento, proiettandomi a fine stagione, vedo quasi meglio i Bengals degli Steelers, però dipende anche dai discorsi che abbiamo fatto prima su Mason Rudolph, quindi è presto per dirlo. Denver io credo che abbia le potenzialità per invertire la tendenza, anche lì sono d'accordo, non penso che arriverà ai playoff proprio perché i posti sono limitati e nella division ci sono Chiefs e Chargers che sono sicuramente più forti. I Redskins. Allora, io oggi ho visto un tweet che sono andato a ripescare, che dice che i Redskins, da quando Bruce Allen è stato general manager della squadra, sono 59-90, il che può voler dire tante cose e anche altre no, perché in fin dei conti è il general manager e non allena la squadra, anche se la assembla, assume l'allenatore e tutto quanto quello che ci va dietro. ok, 59-90 al 39% delle partite, non è chissà che, però ha draftato dal 2010, anno in cui è in carico, tra parentesi poi da quest'anno ha anche poteri più ampliati, poi l'hanno promosso presidente eccetera, quindi è proprio una parte integrante della franchigia, ha draftato 87 giocatori, 0 All Pro, 7 Pro Bowler, 3 dei quali ci sono stati una volta sola. Il 66% delle persone che ha draftato non è neanche più nell'NFL e di 59 solo 7 sono ancora nella squadra. Signori, per me i Redskins in questo momento sono una franchigia un po' senza speranza, nel senso che alternano cose belle a cose brutte e sono neanche in quella terra di nessuno, sono un po' sotto quella terra di nessuno dalla quale non ti schiodi se non succede qualcosa di drastico a livello societario, dirigenziale, manageriale, eccetera. Non vedo questa cosa succedere, vedo che nella division ci sono ci sono Cowboys e Eagles, per cui non parliamo neanche dei playoff. 0 su 6, passiamo al prossimo argomento.
Grazie Mauro. Citando Freddy Kitchen mi hai fatto venire in mente un'idea per un prossimo argomento, magari un giorno in cui riusciremo ad avere anche Massimo Foglio, un argomento di filosofia, puramente. Vi chiederò, mi tengo a parlare argomento, il vostro parere sull'opportunità che l'head coach sia anche un coordinatore di attacco e difesa e chiami gli schemi. Me lo segno e prima o poi riusciremo a parlarne. Allora, saluto intanto Gibo e Luca che ci hanno raggiunto in chat. Ultimo argomento di questa puntata, più veloce del solito, ma mica tanto. Sette squadre, sono senza sconfitte. Tre sono nella AFC, quattro nella NFC. Buffalo Bills, New England Patriots nella stessa division, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers, anche loro nella stessa division. Quale di queste secondo voi ha un record sopravvalutato? Cioè ha un record più figlio del calendario che non della reale forza della squadra, sapendo chi hanno già affrontato e quali sono state le prestazioni. Come sempre noi teniamo lo Snake, quindi Mauro, Emanuele, Massimiliano, Marco.
Sì, avevo ancora il muto. Scusa, ti ho seguito fin lì perché stavo scorrendo Twitter. Allora, le squadre senza vittoria, le squadre senza sconfitte. Io ho il timore in questo momento che possiamo depennare Patriots e Chief dalla lista, perché oggi come oggi c'è una forte possibilità che la finale delle AFC vada a finire Patriots contro Chiefs. No, non vedo in questo momento altre squadre nell'AFC così convincenti e così con un inizio così da schiacciasassi, in un certo senso. Buffalo, io lo dico dall'off season, Buffalo mi piace come si sta muovendo, secondo me, l'ho sempre detto, era una squadra interessante, e stanno confermando questa cosa. Sono 3-0, un po' figlio di circostanze, un po' figlio di meriti loro, dobbiamo ancora cominciare a far sul serio all'interno della division, quindi passare le partite che contano.
Scusi Mauro, c'è lo scontro al vertice in questa
divisione. Esatto, ci stavo arrivando. Cominciamo ad andare contro i Patriots e a vedere quanto effettivamente questo gap si è ridotto. Non mi ricordo se giocano a Buffalo o a Foxborough.
Credo al Buffalo.
Credo a New York.
Perfetto, campo neutro.
Al Buffalo.
A New York stato.
Vabbè, la prendi larga. Giocano negli Stati Uniti d'America. Giocano.
E vabbè, ma se lo stato di New Buffalo è a New York. Quando
in ogni caso, in ogni caso, cominciamo a vederli faccia a faccia e vediamo di quanto, se e di quanto effettivamente il gap si è ridotto. E poi riparliamo dei Bills. Credo comunque che il secondo posto in division sia loro. Poi la dinamica delle wild card sarà tutta da vedere cosa succede nelle altre squadre. Ma in questo momento direi che rispecchiano le mie aspettative e anche qualcosa in più. Per cui sono contento di averci azzeccato. Lato NFC, allora, lato NFC, tra quelle imbattute, secondo me, anche qui facendo il parallelo, se dovessi individuare una finale di conference direi Rams contro Cowboys. Però ci sono sempre i Saints che hanno perso una partita, e anche senza Drew Brees, che capiremo quanto mancherà, ma Bridgewater è più che un valido sostituto, secondo me. Hanno costruito una difesa notevole, per cui nei momenti che contano si sa che la difesa conta. Però limitandoci alle imbattute, sono un po' stupito da Green Bay, nel senso che non mi aspettavo che anche loro fossero riusciti a mettere in piedi una difesa diciamo più che decente. I Niners, sui 49ers, insomma, è tanto che li aspettiamo la prova dei fatti, eccetera. 3-0 secondo me è più di quello che ci si poteva attendere. Non so se reggeranno la distanza, se hanno soprattutto tutte le armi in tutte le posizioni chiavi per reggere la distanza, ma in questo momento sono sicuramente una piacevole sorpresa.
Allora, io penso che io con la prima puntata di questa stagione avevo detto, secondo me i Bills quest'anno faranno bene, e stanno facendo bene. Soprattutto una delle ragioni per cui dicevo faranno tanto bene è per via del calendario. Hanno incontrato tre squadre che non sono all'altezza, secondo me, di non è che non siano all'altezza dell'NFL, però non sono state all'altezza di fare bene ancora. Stessa cosa i Cowboys hanno incontrato tre squadre che avranno sicuramente record negativo a fine stagione, io ho questa sensazione, e quindi ancora non so quale sia il potenziale dei Cowboys. Un'ottima squadra da playoff, non so se sia da post divisional. Anche San Francisco mi sta stupendo, perché la loro difesa is for real, funziona, giocano bene, devo dire. Garoppolo ancora qualche intoppo, ma vanno bene. Direttore, io volevo, così per aggiustare, nelle squadre che ha citato mi manca una che è ancora undefeated, che è quella che mi sta piacendo probabilmente più di tutte, che sono i Detroit Lions, che hanno sì pareggiato contro i Cardinals all'ultimo, proprio veramente all'ultimo, però tecnicamente sono imbattuti, e hanno fatto secondo me molto molto bene, e hanno vinto con i Chargers, hanno vinto con gli Eagles, hanno dominato i Cardinals fino al terzo quarto, poi Marres ha deciso di svegliarsi, e secondo me sono forse la squadra tra tutte queste, sono sette, quindi tra queste otto squadre quella che mi sta sorprendendo di più, e probabilmente Patricia ha portato un po' di BB nel in Michigan. Dimmi che Michigan, Detroit. Quindi penso che Patricia potrebbe aver fatto un po' di, cioè,
se non li sai tu gli stati,
però quella zona lì non è la mia. Io ricordo che Detroit e Michigan, spero di sì, in caso quelli di Detroit mi perdoneranno. E sta portando Patricia ha portato un po' di Belichick mania da quelle parti. Forse è l'unico che si sta comportando bene di tutti gli head coach che vengono da quel coaching tree. Quindi teniamo d'occhio i Lions.
Allora, come mi leggo a quello che ha detto Mauro, cioè da questo elenco ovviamente vanno depennati fin da subito i Chiefs, i Patriots, e io aggiungo anche i Rams, che la prossima partita la giocheranno contro i Buccaneers, quindi veleggiano verso un 4-0. Molto bene i Buffalo, molto bene i Buffalo, che si sono fatti vedere come una squadra molto solida. Allen sta giocando molto bene, sì, il calendario probabilmente li ha aiutati, Jets, Giants e Bengals non è una triade impossibile da affrontare, però ne sono usciti sempre molto bene da squadra, diciamo, superiore. Il termometro verrà la prossima, ovviamente, contro i Patriots. Probabilmente usciranno sconfitti, però bisogna anche lì vedere come. I Cowboys, ci può dire un po' fortunati, nel senso, la squadra è senza dubbio di livello. Prescott è partito benissimo, Elliott anche lui, nonostante le bizze, diciamo, in pre-season, si sta confermando il giocatore che è, però comunque affrontando anche loro i Giants, i Redskins e i Dolphins, diciamo che era un 3-0 quasi annunciato. vanno ad affrontare i Saints, che sì, è vero, ancora orfani di Breeze, però voglio ricordare che anche nella passata giornata i Saints erano dati per sconfitti contro i Seahawks, invece hanno ribaltato i pronostici, quindi anche lì sarà un bel termometro. I 49ers forse sono, ma io vado anche per l'esclusione, hanno forse risultato più dopato tra virgolette a causa delle partite che hanno comunque affrontato. Buccaneers, Bengals e Steelers non si sono rivelate delle grandi avversarie. Partita secondo me bellissima sarà la prossima, in cui andranno ad affrontare i Browns, e anche lì si tireranno delle belle somme.
Perfetto, grazie Massimiliano. Innanzitutto, allora, prima di andare a chiudere, un saluto veloce da parte di Marco Santini, che ci deve lasciare, non tanto lui che sarebbe rimasto con noi, ma perché satellite lo abbiamo noleggiato per 20 minuti, stanno scadendo, quindi Marco ti lascio per primo i saluti e un'anticipazione di cosa farai domenica per gli amici di Adol Magazine.
Esatto, lo faccio solo per voi, io mi presto, non l'avrei sicuramente fatto se fosse dipeso da me, ma per voi questo ed altro, visto che mi trovo casualmente a Indianapolis, domenica vado a vedere Colts Raiders, spero di riuscire a fare le dirette Facebook come l'anno scorso da Oakland. Ovviamente non mi aspetto granché da parte dei Nero Argento, visto le ultime due uscite, però c'è di buono che i Colts sono la mia seconda squadra, quindi se non verrò menato perché indossante la maglia di Charles Woodson, potrò farvi resoconto. Comunque mi vanno bene tutti e tre i risultati, ovviamente spero di più nella vittoria dei Raiders, però sicuramente i Colts sono in forma e sarà una bella partita. Approfitto per salutare tutti, scusate la poca presenza, ma sono in ufficio, quindi non riesco sempre a fare quello che vorrei. Niente, giovedì non credo di esserci, vedremo dove sarò, però saluto tutti quanti i miei compagni di viaggio e gli ascoltatori in diretta, che sono, quanti sono oggi? 100, 120?
150.000.
Ottimo, perfetto. Buono, saluto a tutti, buona serata.
Allora, grazie Marco, quindi domenica state sintonizzati sulla pagina Facebook di Adol Magazine, dove troverete i live di Marco dallo stadio di Indianapolis, che Emanuele, Indianapolis nell'Indiana, giusto?
Ecco, così mi dicono.
Perfetto. Allora,
quelle facili le so anch'io.
Te vai via che il satellite è caduto, via, Raus. Quindi chiudiamo in leggero anticipo rispetto al solito, ma così almeno posso andare a prendere almeno 2000 cc di tachipirina. Un ringraziamento per aver fatto compagnia a Mauro Rizzotto.
Ma lo sai che la tachipirina 500, se ne prendi due diventa 1000?
Ma io 4, Mauro, ormai
4. No, dico, vuol dire che per arrivare a 2000 ne devi prendere 4.
Esatto, come che sia.
Va bene, saluto tutti, ciao ciaone. Ricordo una sola notizia dalla postazione Twitter stasera, insolitamente silenziosa: il nostro ex idolo Blaine Gabbert in injury reserve,
poveraccio. Un saluto e un ringraziamento a Massimiliano Poli.
Ciao ciao a tutti, una buona serata e a risentirci alla prossima.
E un saluto anche al nostro amico Emanuele, che ci collegato con noi da Boulder, Connecticut.
Ecco, effettivamente potrebbe essere. Buonasera a tutti, grazie ogni volta all'invito.
Da Giovanni Ganci è tutto per questa puntata di La Sesta, scusate il disturbo. Vi ricordo, già uscito Cool Bueno, uscì giovedì sera in diretta, scusate il pronostico, e venerdì vi aspetta il College Football, sempre su Cutting Edge o sulle pagine di Adol Magazine. Un caloroso e anche sentito ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno ascoltato in diretta e hanno interagito in chat. Ciao ciao ciao.